Il fallo di Napolitano di Paolo Becchi, ordinario di filosofia del diritto nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova. 6 agosto 2012. Ora che Giorgio Napolitano ha formalizzato il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palermo, è bene tornare sulla trattativa Stato-mafia. Ripercorriamo brevemente le tappe della vicenda. Il 14 febbraio scorso l'inchiesta dei PM palermitani diretta ad accertare presunte trattative intercorse tra organi dello Stato, politici e la mafia nell'estate 1992 sembra conoscere una svolta. Claudio Martelli, ex ministro della giustizia, chiama in causa Nicola Mancino, allora ministro dell'interno, sostenendo di essersi lamentato con lui dei colloqui riservati intercorsi tra ufficiali del ROS e Vito Ciancimino. Mancino nega tutto e, nella deposizione in aula al processo Mori, imputato per favoreggiamento alla mafia a causa della mancata cattura nel 1995 di Bernardo Provenzano, nega altresì di essere stato a conoscenza di asserite trattative. I pubblici ministeri non gli credono, qualche uomo delle istituzioni mente, dichiara Antonio Ingroia. Il 9 giugno Mancino viene iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza. Il 13 giugno è la volta di Giovanni Conso, anche lui ex ministro della giustizia, indagato per false informazioni al pubblico ministero. Il 15 giugno viene coinvolto il Quirinale. Risulterebbero una serie di telefonate tra Mancino e Loris D'Ambrosio, consigliere di Napolitano, avvenute dopo un'audizione del primo in procura a Palermo. Mancino chiedeva, in quelle telefonate, un intervento del capo dello Stato sui magistrati. Il presidente ha preso a cuore la questione, risponde D'Ambrosio. Il 16 giugno una nota del Quirinale censura le irresponsabili illazioni. Il Presidente della Repubblica dichiara di aver gestito la vicenda secondo le sue responsabilità e nei limiti delle sue prerogative, e rende pubblico il testo di una lettera inviata dal Segretario Generale della Presidenza, Donato Marra, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Il capo dello Stato auspica, vi si legge, che possano essere prontamente adottate iniziative che assicurino la conformità di indirizzo delle procedure. E ciò specie al fine di dissipare le perplessità che derivano dalla percezione di gestioni non unitarie delle indagini collegate. Il procuratore nazionale antimafia Grasso, però, conferma di aver avuto, in occasione di un incontro al Quirinale per gli auguri natalizi 2011, una conversazione con D'Ambrosio. Gli ho detto che il solo strumento che può ridurre a unità indagini pendenti in diversi uffici è l'istituto dell'avocazione, che però è applicabile solo nel caso di ingiustificata e reiterata violazione delle direttive impartite dal procuratore nazionale antimafia al fine del coordinamento delle indagini. Avvocazione che è nei miei poteri, ma nel caso Mancino non vi erano i requisiti per poterla applicare. E poi di quale coordinamento si parla, se esso era già stato autorizzato? Il 27 luglio 2011, infatti, il vice segretario generale del CSM Marco Paternello aveva già trasmesso al ministro della giustizia, al procuratore generale della Cassazione ed al procuratore nazionale antimafia la delibera con la quale il CSM autorizzava Pietro Grasso, a seguito della sua denuncia sullo stallo istituzionale relativo al procedimento penale concernente la cosiddetta trattativa, a richiedere a qualsiasi ufficio del pubblico ministero la trasmissione di atti di indagini che ritenga collegati ad altre indagini in corso presso una direzione distrettuale antimafia e impartire direttive sullo scambio di atti tra le diverse procure distrettuali antimafia. Il coordinamento tra le procure, pertanto, era già stato disposto prima delle telefonate e dell'interessamento di Napolitano. A cosa è dovuto dunque l'intervento del Presidente della Repubblica? Quale era l'autentica preoccupazione ed il reale obiettivo di quella lettera? Nessuno sembra avere interesse a domandarselo. A noi pare, invece, che si tratti di una vicenda estremamente grave. Il Presidente della Repubblica rende pubblica la lettera inviata al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, in cui egli interviene direttamente per assicurare il collegamento delle indagini, ritenendo di aver agito nei limiti dei propri poteri e prerogative. Poteri che deriverebbero dal fatto che il capo dello Stato presiede il CSM, l'organo di autogoverno della magistratura. Poteri che, tuttavia, il capo dello Stato non possiede, nonostante nessuno pare averlo notato. Il Presidente della Repubblica presiede il CSM in quanto fuori da ogni potere, così ruini in sede di Assemblea Costituente, e non in quanto espressione dell'interferenza di un altro potere, Leone. La Presidenza Cossiga tentò, è vero, di ridisegnare il ruolo del capo dello Stato all'interno del CSM, ma quali tra le diverse interpretazioni possano darsi i suoi poteri non possono spingersi sino ad intervenire direttamente, al di fuori del CSM stesso, sulle attribuzioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il quale esercita la sorveglianza sul Procuratore Nazionale Antimafia e sulla relativa Direzione Nazionale Art. 76 ter ord. Giud. E Art. 104 Lgs. 159 fratto 2011 CD Codice Antimafia. Pertanto è tutt'altro che pacifico che al CSM sia attribuita la competenza ad assicurare il coordinamento e collegamento delle indagini, imponendo determinate condotte al Procuratore Generale della Cassazione, che è l'esclusivo titolare del potere diretto di sorveglianza sul Procuratore Nazionale Antimafia. Ma, anche a voler prescindere da tale questione, certo è che l'intervento del capo dello Stato in quanto presidente del CSM non potrebbe che essere esercitato attraverso l'organo collegiale che presiede, e non autonomamente. L'autonomia da ogni potere prevista dall'art. 104 cosc. A tutela della magistratura, del resto, va garantita in tutte le direzioni e nei confronti di tutti gli altri poteri, quindi anche nei confronti del Presidente della Repubblica, Sicardi. Né il capo dello Stato è intervenuto pubblicamente con una lettera indirizzata al CSM, bensì indirizzando privatamente una lettera al Procuratore Generale presso la Cassazione, nella sua qualità di titolare di poteri e attribuzioni distinte rispetto a quelle del CSM stesso. Si tratta di un atto che non rientra né tra le attribuzioni interne nella sua funzione di presidente del CSM né tra quelle esterne del capo dello Stato, il quale avrebbe potuto, al limite, inviare un messaggio al CSM in quanto titolare della funzione di indirizzo politico costituzionale. Il Presidente della Repubblica può certamente essere definito il tutore e garante politico della Costituzione, ma ciò significa che egli ha il potere di risolvere le controversie solo con mezzi politici, Guarino, e non altri. Un'attività diretta a sollecitare interventi funzionali al miglior esercizio possibile dell'attività giudiziaria non costituisce un atto politico, ma oggettivamente amministrativo, un intervento diretto sull'organizzazione della giustizia, che non gli compete istituzionalmente. Passano alcuni giorni e la Procura di Palermo decide che le conversazioni intercettate che hanno coinvolto il Presidente della Repubblica presentano in realtà profili rilevanti per le indagini investigative in corso. Napolitano reagisce con durezza, Le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica si legge nel decreto con il quale il Capo dello Stato ha sollevato il conflitto di attribuzione sono da considerarsi assolutamente vietate e non possono quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice la distruzione. Ancora una volta Napolitano rivendica le proprie prerogative. Il capo dello Stato stabilisce l'art. 90 della Costituzione non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Vero è che l'espressione esercizio delle funzioni è stata, con il tempo, interpretata in senso estensivo, ma questa inviolabilità riguarda la responsabilità del Presidente. Cosa c'entrano le intercettazioni indirette acquisite nell'ambito di un'indagine che non riguarda il capo dello Stato? Si tratta, infatti, di captazioni di conversazioni del capo dello Stato registrate incidentalmente mediante l'intercettazione di altre utenze e che non verranno in alcun modo utilizzate nei confronti del Presidente della Repubblica, bensì degli indagati. Esiste, è vero, la legge 140/2003, che contiene una disciplina speciale delle intercettazioni che riguardano i membri del Parlamento, ma che non fa peraltro menzione del Presidente della Repubblica. Ma proprio a questo proposito la Corte Costituzionale è intervenuta precisando che quando l'intercettazione debba essere utilizzata nei confronti di terzi, non occorra alcuna autorizzazione a procedere. Corte Cost. 390/2007. È anche vero che l'art. 7 della legge 219/1989 stabilisce che i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche non possono essere adottati nei confronti del Presidente della Repubblica se non dopo che la Corte Costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica. Ma si tratta di una previsione che riguarda unicamente i reati previsti dall'art. 90 della Costituzione e che si applica, pertanto, in caso in cui il Presidente venga denunciato per tradimento o attentato alla Costituzione. Inoltre la norma rinvia unicamente alle intercettazioni dirette. Napolitano si rifà, in realtà, ad un precedente che coinvolse nel 1997 Scalfaro, in occasione della pubblicazione su un quotidiano di un'intercettazione tra l'allora capo dello Stato e l'amministratore delegato della Banca Popolare di Novara, Carlo Piantanida. Cossiga presentò allora un'interpellanza parlamentare in cui sostenne che la Procura non avrebbe potuto intercettare il Presidente della Repubblica e che, una volta fatta, l'intercettazione avrebbe dovuto essere immediatamente distrutta. Intervenne allora il ministro della Giustizia Flick, il quale, durante un'audizione in Senato il 7 marzo 1997, sostenne che il sopra ricordato art. 7 della legge 219/1989 dovesse ritenersi coprire tutte le forme di intercettazione sia dirette che indirette del Presidente della Repubblica, riaffermando così l'inviolabilità delle determinazioni e delle comunicazioni del Presidente durante l'incarico, ma ammettendo, nel contempo, che tale ricostruzione è frutto di una interpretazione sistematica e non trova riferimenti letterali nella normativa codicistica. Merita di essere ricordata la replica di allora da parte del procuratore generale Borrelli, il quale commentò così la presunta norma che vieta di disporre intercettazioni nei confronti del Presidente della Repubblica. No, qui dice solo che nei confronti del Presidente non possono essere disposti provvedimenti di questo genere. Ma noi il provvedimento di intercettazione lo abbiamo disposto, in piena legittimità, nei confronti di un'altra persona. La vicenda Scalfaro si chiuse poco dopo con un nulla di fatto, ed ha lasciato la dottrina costituzionalista incerta sul rapporto tra irresponsabilità del capo dello Stato e disciplina delle intercettazioni indirette. Napolitano ha adito la Corte Costituzionale nella speranza che per lui la Consulta inventi una norma salvifica. La questione è comunque aperta, ma è probabile che la Consulta, chiamata a decidere, interpreterà in senso estensivo anche a costo di forzare ogni logica di diritto l'irresponsabilità del capo dello Stato. È tuttavia dal punto di vista politico che la questione dimostra la completa mistificazione della realtà. Come ho già ricordato, fu Napolitano ad andare fuori e contro i suoi stessi poteri intervenendo direttamente con una lettera sull'organizzazione giudiziaria e sulle attribuzioni che la legge accorda in via esclusiva al procuratore generale presso la Corte di Cassazione. È incontestabile che in questo modo egli sia andato oltre i suoi poteri, anche se è una vergogna che non ci sia oggi in Italia un costituzionalista disposto ad ammetterlo pubblicamente. Ci si sarebbe quantomeno aspettati una discussione politica da parte del Parlamento della condotta tenuta dal capo dello Stato, invece un silenzio inquietante. E proprio questo silenzio ha permesso oggi al Presidente della Repubblica di sostenere che sono state le sue prerogative ad essere state violate dalla magistratura, quando invece è lui ad aver oltrepassato i poteri che la Costituzione gli conferisce. La vicenda, tuttavia, non è finita qui. Il 20 luglio scorso, infatti, il sostituto procuratore antimafia di Palermo, Antonio Ingroia, annuncia che a settembre partirà per il Guatemala, accettando l'offerta delle Nazioni Unite per un incarico annuale di capo del di investigazione e analisi criminale. Il ministro Severino presta immediatamente il proprio assenso per il collocamento fuori ruolo di Ingroia, che ha dichiarato di sentirsi un bersaglio e, dopo un violento attacco contro di lui da parte di Eugenio Scalfari, risponde che ormai siamo tra la diffamazione e la calunnia, e la pratica passa così al CSM per l'autorizzazione ad accettare l'incarico in Guatemala, autorizzazione infine concessa, malgrado opposizioni berlusconiane. Questo è lo strano modo di difendere la Costituzione da parte del Presidente della Repubblica. Si commette un fallo in area di rigore e si chiede l'espulsione dell'attaccante per simulazione. E ci si riesce anche.